abbiamo già perso buona parte della nostra indipendenza senza bisogno che ci fosse una guerra, perché alla guerra non ci eravamo preparati.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Giovani, attenti, la nostra civiltà rischia di sparire. A dirlo non sono io, lo dice un 82enne di lunga esperienza. È già stato primo ministro in Italia, è già stato commissario europeo, oltre ad essere professore d'economia in una delle più prestigiose università d'Europa. Lui è Mario Monti e il corrispondente a Bruxelles della RSI, Andrea Ostinelli, lo ha incontrato per una lunga intervista. Ovvio, si è parlato di Trump, si è parlato di Putin, di guerre e di dazi, ma soprattutto si è parlato di Europa, di come questo continente possa avere un futuro. Andrea, sei collegato dai nostri studi a Bruxelles. Domanda d'entrata: che impressione ti ha fatto Mario Monti, 82 anni?
Beh, devo dire, caro Alan, mi ha fatto l'impressione di un grande saggio, una persona che legge il mondo con una profonda intelligenza, una persona che soppesa le parole e proprio per questo le parole che pronuncia hanno più valore.
Abbiamo perso una parte importante della nostra libertà e attenzione, non perché ce l'abbia sottratta un invasore russo per ora, ma perché ci dobbiamo inchinare al protettore americano.
Questo in un periodo in cui l'Europa sta affrontando appunto grandi difficoltà e quindi tutto sommato c'è bisogno di figure di riferimento e direi che Mario Monti resta in questi tempi agitati, addirittura convulsi, resta una figura di riferimento.
Un vecchio saggio, possiamo dire, quasi un oracolo, anche se anche lui ha una sua linea, una sua idea chiara di cosa debba essere l'Europa.
Assolutamente sì, Mario Monti non viene dal nulla, come dicevi è un economista, è espressione di un'università anche perché ha incarnato la Bocconi nei confronti del grande pubblico, essendone stato non solo docente ma anche rettore e presidente, ed è un uomo con un'impronta politicamente liberale e in questa sua intervista questo aspetto è emerso chiaramente perché è stato costante il richiamo alla democrazia, allo Stato di diritto e quindi anche agli argini che un potere democraticamente costituito deve avere. E qui sta proprio per esempio la critica sottile ma ferma che Mario Monti rivolge nei confronti del presidente americano Trump. Ecco, gli altri stati non devono rimanere soli e impauriti a constatare questa rivoluzione sostanzialmente, no, del ruolo degli Stati Uniti del mondo, ma devono unirsi per portare avanti i valori della democrazia e dello Stato di diritto che Mario Monti identifica come i valori propri della nostra identità.
Perché gli studenti di oggi dovrebbero ancora credere e investire nell'Europa?
Perché se no la nostra civiltà sparisce. E questo, detto 2 anni fa, poteva sembrare irreale. Detto dall'arrivo di Trump 2, non sembra più tanto irreale.
Abbiamo inquadrato chi è Mario Monti per chi non l'avesse più presente, diciamo così, un convinto europeista, di stampo liberale, un convinto democratico. Un punto centrale, guardando la tua intervista, mi sembra essere stato l'indipendenza militare dagli Stati Uniti.
Assolutamente sì, Mario Monti dice che l'Europa deve cominciare innanzitutto facendo mea culpa perché negli ultimi decenni ha tralasciato la questione militare.
L'Europa deve cominciare con una dichiarazione di colpa grave. Noi dobbiamo riconoscere che l'Unione Europea nel suo insieme viveva largamente al di sopra dei propri mezzi perché non calcolava il costo di un bene essenziale come la difesa. O lo calcolava, ma era molto basso perché dipendevamo essenzialmente da una difesa fornita dalla NATO e dagli Stati Uniti con scarso contributo europeo.
Quindi si vede chiaramente come il fatto che l'Europa per decenni, in un contesto politico certo diverso, abbia però delegato la sua difesa, quindi tutta la questione militare, la questione armamenti, la questione sicurezza, anche la questione dell'intelligence, al grande alleato americano, l'ha messa in una posizione di debolezza che ora, a 3 anni e mezzo dall'aggressione militare russa dell'Ucraina, tutto quanto il continente sta scontando pesantemente.
Sostengo da tempo che anche se gli Stati Uniti per sempre promettessero di coprire tutte le spese della nostra difesa, questo non andrebbe bene per noi, perché gli Stati Uniti sono diventati una potenza molto volatile e volubile dal punto di vista della politica estera e quindi non possiamo agganciare la tutela della nostra difesa a qualcuno che ha una politica internazionale imprevedibile come stiamo vivendo in questi mesi.
Però, visto che le risorse sono scarse, dove si deve puntare di più? Sul compiacimento dell'alleato americano e quindi sull'acquisto di armamenti made in USA o sullo sviluppo dell'industria bellica europea?
Ci vorrà una miscela delle due cose, anche perché lo sviluppo dell'industria della difesa europea non viene su come i funghi.
Siamo più diventati dei clienti che non degli alleati per gli americani e lo stiamo vedendo perché dobbiamo comprare le armi da mandare in Ucraina agli Stati Uniti e loro non le stanno più donando. Lo stiamo vedendo perché nella politica commerciale gli Stati Uniti ci possono imporre dei dazi pesantissimi. Lo sappiamo in primo luogo in Svizzera, no? Con questo famoso 39% che ci tortura, ma lo sa bene tutta l'Unione Europea che comunque ha dovuto, diciamo così, ingoiare un dazio generale del 15%.
Quello che mi preoccupa di quell'accordo è sì il fatto che il suo contenuto è pesante per l'Unione Europea, ma ancora di più è il modo in cui Trump vede quell'accordo, che secondo me è il seguente. Ok, adesso ci sono questi dazi, sappiate che sono sempre pronto a metterne altri o ad aumentare questi dazi se voi non fate quello che dico io.
Tanto per concretizzare, quando si dice l'Europa ha delegato la propria sicurezza agli Stati Uniti, vuol dire che non si è investito negli eserciti europei, tanto c'è la sicurezza della NATO che ad ogni modo ci avrebbe protetto in ogni situazione.
Beh, questo è il punto principale, nel senso che la sicurezza della NATO era appunto la sicurezza il cui pilastro costitutivo erano gli Stati Uniti, era l'ombrello atomico degli Stati Uniti, è l'intelligence degli Stati Uniti, lo era e lo è oggi. Sostanzialmente Trump dice: è finita la cuccagna, noi non paghiamo più la vostra difesa, vi difendiamo se voi compartecipate, dal suo punto di vista, equamente al sostegno di questa spesa militare. Perché in effetti possiamo dirlo chiaramente, no? Il giochetto un po' degli europei in anni in cui anche si cercava un certo rigore finanziario, per esempio per creare la moneta unica, per creare l'euro, è stato di, Monti dice, di obliterare, no? Cioè di dimenticarsi bellamente che c'era questo aspetto della spesa militare, la si è delegata agli Stati Uniti.
Non è bastato neanche nostra ulteriore colpa l'avvertimento che ci veniva da diversi presidenti degli Stati Uniti, Obama, Biden, Trump 1 e poi in gran forza Trump 2, abbiamo rimosso il problema.
Mi è piaciuta questa immagine, no? Di salire sul bus della difesa senza pagare il biglietto, dimenticandoci di obliterare il biglietto a 10 corse. Uscendo un po' dalla discussione prettamente militare, è una questione anche di libertà, di identità.
Assolutamente sì. Mario Monti spiega come gli Stati Uniti di Donald Trump hanno sostanzialmente abdicato al loro ruolo di capofila di questo tipo di mondo basato sui valori della democrazia. Ecco, tutti gli altri stati, quindi l'Unione Europea, il Regno Unito, ma chiaramente anche la Svizzera, devono riprendere questo testimone, quindi devono coalizzarsi per far sì che la democrazia abbia ancora uno spazio vitale, abbia una visibilità, abbia una speranza per il futuro. Noi, la nostra generazione, ha vissuto la democrazia come qualcosa di inarrestabile. Ecco, noi invece stiamo vedendo adesso che il mondo sta vivendo con degli equilibri che cambiano. Da un lato ci sono poteri come quello della Cina o della Russia, che sono già chiaramente autocratici, e stiamo vedendo che negli Stati Uniti Donald Trump anche sta sorgendo un potere sostanzialmente autocratico. A fronte di questa deriva, gli altri paesi sinceramente democratici si devono coalizzare e devono portare avanti le loro civiltà e le loro economie.
Ebbene, questi paesi, anziché impaurirsi individualmente, pensando che tutti siamo ormai sottomessi a un mondo che non ci piace ma che non è modificabile, potrebbero prendersi per mano.
Se non riescono a fare questa operazione, il rischio che noi siamo di fronte alla decadenza della democrazia è un rischio reale, tangibile e imminente.
Speriamo che un'Europa più unita possa avvenire senza spargimento di sangue, ma può avvenire senza spargimento di sangue e senza che ci siano politici disposti a perdere un po' della propria impopolarità? No.
In questo senso possiamo leggere tra le righe che Mario Monti dice che anche la Svizzera deve far parte di questo mondo dei paesi democratici coalizzato e quindi più integrato. Questi paesi democratici devono essere più integrati fra loro. In questo senso sicuramente c'è un'indicazione anche per noi svizzeri di non rimanere nel nostro beato isolamento alpino, no? Ma di guardare a questa realtà del mondo che si è disegnato e di dare il nostro contributo come nazione profondamente democratica a questa parte di mondo che della democrazia fa la propria identità. Ed è per questo che Monti dice: se non difendiamo la democrazia, è la nostra civiltà che finisce per scomparire. Qui Mario Monti fa un'osservazione molto acuta e direi anche tagliente, perché Mario Monti nell'intervista dice: non necessariamente tutta l'Unione Europea potrebbe far parte oggigiorno di questa alleanza.
Non è detto, lo dico da europeista fervente, non è detto che l'Unione Europea tutta possa assumere questa posizione.
Cita chiaramente il premier ungherese Viktor Orban e quello slovacco Fico. Questi due esponenti stanno incarnando un potere autocratico e quindi non sono praticamente in linea con questo proposito della difesa dello Stato di diritto come pilastro della democrazia. E poi Mario Monti mette anche una riserva, un dubbio su quella che può essere la posizione dell'Italia della premier Giorgia Meloni. Dice che non è sicuro che l'Italia di Meloni potrebbe far parte di questa coalizione di non genuflessi, no, nei confronti di Donald Trump. Ecco, questa immagine di non genuflessi riferita anche all'Italia da parte di un ex premier italiano mi è sembrata una critica bella, bella forte.
Andrea, tu sei corrispondente a Bruxelles e proprio sulla base di quello che hai detto in questi ultimi secondi, la domanda che si impone è: quanto le idee di Mario Monti possono attecchire nell'Europa di oggi?
Guarda, questa domanda implicitamente l'ho posta anche io a Mario Monti, il quale non ne fa tanto una questione di colori politici, per la verità, ma formula delle critiche abbastanza chiare alla classe politica odierna. Dice sostanzialmente che quella di oggi è una classe politica malata di visioni corte, quindi che agisce a corto termine, malata di localismo e di nazionalismo. E poi fa un esempio, dice: oggi non ci sono più esponenti politici capaci di sacrificarsi anche in termini elettorali per un traguardo che reputino necessario per il loro paese o per l'Unione Europea.
Mentre i problemi richiederebbero sempre più decisioni che guardano lontano nello spazio e che guardano lontano nel tempo, cioè soluzioni coordinate internazionalmente e lungimiranti. Oggi la politica non è in grado di generare integrazione o maggiore integrazione.
molto, probabilmente anche perché la politica di oggi è molto social, no? È malata di riscontri praticamente istantanei, ecco, stiamo perdendo una classe politica capace di agire e di pensare sul lungo termine.
Mario Monti quindi tira un po' le orecchie ai politici del giorno d'oggi, però dobbiamo anche noi fare un po' i critici nei suoi confronti. Anche lui è stato un politico che ha preso delle decisioni, che era nei posti di comando sia in Italia che in Europa negli anni nemmeno troppo lontani, quindi anche lui ha delle responsabilità per le manchevolezze che oggi ci sono, ad esempio nell'indipendenza della difesa e militare di cui parlavamo all'inizio.
Certo, questo lo possiamo dire. Bisogna però anche riconoscere a Mario Monti, per esempio quando è stato presidente del Consiglio italiano, di aver fatto anche delle scelte appunto impopolari. Ricorderemo per esempio la sua riforma delle pensioni, la riforma Fornero, che poi negli anni seguenti è stata portata avanti come esempio di riforma da disfare da tante forze di contestazione. Quindi insomma nel suo ruolo tecnico Monti ha sempre tenuto un certo profilo e bisogna dire tutto sommato dirigeva anche, quando è stato il caso per esempio alla Commissione Europea, un mondo diverso. È pur vero che c'erano altri margini di manovra all'epoca, appunto ricordava quando come commissario europeo ha potuto in realtà sanzionare delle big tech americane, perché dall'altra parte sì, c'era un presidente come Bush che era molto interventista in politica estera, ma insomma appunto c'era anche un'altra statura del personale politico qui. Lui dice: non invidio chi fa la politica oggi, non invidio i dirigenti europei di oggi, chiaramente.
Siamo in conclusione, Andrea, di questa nostra chiacchierata su questa intervista che tu hai fatto con Mario Monti, che ci ha permesso di riflettere sul valore della democrazia nel 2025. Chi l'avrebbe detto che saremmo stati qui a riflettere sul futuro della democrazia in Europa in questi anni? In breve, un'ultima domanda: c'è qualcosa di particolarmente nuovo o sorprendente che ti ha colpito dalle sue dichiarazioni?
Ma sai, noi giornalisti spesso ci affezioniamo alle quote, alle citazioni brevi ma efficaci. Direi che ce n'è una che in me ha fatto breccia, ed è quella in cui Monti dice: il mondo non è trumpiano. In primo luogo perché è una di quelle affermazioni che ti permettono un po' di cambiare la prospettiva. No? Noi come giornalisti ormai purtroppo tutti i giorni seguiamo volenti o nolenti l'agenda che viene dettata dal presidente americano, e quindi questa affermazione "il mondo non è trumpiano" è in certo qual modo un'affermazione che ci apre alla speranza, appunto come ci apre la speranza l'idea che tutti i paesi democratici del mondo, che sono tanti, si possano coalizzare e portare avanti i valori della democrazia. E poi l'ho vissuta anche un po' come un richiamo, perché appunto noi giornalisti dobbiamo seguire ciò che più fa notizia, però magari nel seguire ciò che più fa notizia perdiamo di vista tutto il resto.
Il mondo non è trumpiano. Ci sono tantissimi paesi in Europa, ma anche in altri continenti, che rispettano il Presidente degli Stati Uniti come lo rispetto io, è il Presidente legittimamente eletto degli Stati Uniti, ma non condividono il superamento dello Stato di diritto, il passaggio dal potere legittimamente conquistato alle elezioni all'abuso di potere. Io penso che dobbiamo noi europei gratitudine enorme per sempre agli Stati Uniti, ma serrare le fila, notare che c'è una grande sintonia nel mondo su questi valori e ci si fa coraggio gli uni con gli altri nel portare avanti un'agenda di miglioramento multilaterale della globalizzazione. Se si constata che anche tu la pensi come me, ma anche lui la pensa come noi.
Ci sono grandi questioni che riguardano il clima, la salute pubblica, la gestione delle finanze pubbliche, la gestione delle risorse, le disparità economiche e sociali nel mondo, che sono tutte questioni che in questa agenda trumpiana si sono perse. Ecco, forse tocca anche a noi giornalisti ricordarne l'attualità, sapendo uscire da quel cono di luce, da quel proiettore che molto abilmente il presidente americano sa orientare sugli argomenti che vuole lui. Quindi questo "il mondo nel trampiano" per me è suonato un po' come una sveglia, diciamo così.
chiude con queste riflessioni questo episodio del Mondo là fuori, che è stata una chiacchierata col corrispondente da Bruxelles della RSI Andrea Ostinelli, basata su un'intervista a Mario Monti. Le altre firme di questa puntata sono quelle di Adam Succetti in studio di registrazione, Daniele Sola alla sonorizzazione, Alessia Fontana realizzatrice. Il mio nome è Alan Crameri e ti invito a scriverci al nostro indirizzo ilmondolafuori@rsi.ch per darci suggerimenti di temi, al di là di dirci se ti è piaciuto o no questo episodio.